Un saluto ai nostri ascoltatori. Oggi abbiamo la possibilità di intervistare Luca Fiocchi, presidente della Federazione Campanari Bergamaschi e, oltre che promotore di numerose iniziative portate avanti dalla Federazione, autore, ed è l'argomento su cui qui più insisteremo, del libro Appunti per una riscoperta della tradizione delle campane, libro che uscirà, verrà presentato il prossimo 11 ottobre. Un titolo denso, Luca, contiene almeno tre parole che ci introducono ad un tema molto complesso: riscoperta, tradizione, io direi anche appunti, una parola che dà l'idea di un percorso davvero pionieristico. Ecco, partirei proprio da qui, raccontare la riscoperta della tradizione, come farlo, cosa la vostra associazione è stata capace di fare fino ad ora. Soprattutto come questo libro, di cui poi ci occuperemo più a fondo, si pone sulla via degli obiettivi che l'associazione ha da sempre. Prego, Luca.
Abbiamo iniziato questo percorso, meglio, ho iniziato questo percorso nel 1998 e mi sono avvicinato ai primi campanari, un po' la passione del suono delle campane e poi intuire il fatto che si trattasse di una tradizione, quella del suono manuale delle campane, che si stava progressivamente spegnendo. E tra i campanari sentivo una sorta di malinconico addio a una tradizione che inevitabilmente stava morendo e stava morendo per diversi motivi. Il primo, il fatto che i campanari erano ancora portatori di una cultura che non coincideva più con il mondo che lo circondava. Intendo dire, erano, come posso dire, conservatori nel senso letterale del termine, di un mondo ancora ottocentesco, primo novecentesco, che in pieno sviluppo industriale, con stravolgimenti assoluti del sistema sociale, non trovavano più posto né significato di esistere e di agire. Questo da un lato. Dall'altro, mi sono reso conto che erano portatori di enormi conoscenze, ma conoscenze completamente orali. E come tutti noi sappiamo, una conoscenza orale, se non viene trascritta, quando non è più tramandata, si perde. Quindi l'immediata coscienza, o prendere coscienza dell'effimero. E di fronte a questo effimero mi sono sentito un po' in dovere morale anche verso chi ha aperto le porte al mondo dei campanili e delle campane, di portare un contributo. Contributo che è venuto attraverso, in primo luogo, la salvaguardia, trascrivendo tutto quello che era il patrimonio della memoria e della musica. E questo è stato il primo passo. Poi il secondo passo è stato quello di pensare di creare una sinergia tra i campanari che avevo conosciuto in Valle Seriana e in Valle Brembana soprattutto. E qui i problemi maggiori che emergevano erano dissenso rispetto alle persone che erano costrette ad ascoltare il suono delle campane, dissenso rispetto ai parroci che mal tolleravano la presenza dei campanari nei campanili e dissenso rispetto a questa ondata di automazione delle campane che sistematicamente toglieva gli elementi manuali. Quindi la prima cosa che è stata necessaria fare è stato proprio coagulare le forze, far capire che facendo gruppo era possibile far sentire la voce. Non è stata un'operazione facile, anche perché esistevano gruppi, gruppetti, gruppuscoli separati, magari anche in collegamento tra loro, ma non coesi come un'associazione. E in secondo luogo dare una finalità visibile, che vuol dire sostanzialmente far capire che esiste una tradizione e la tradizione va salvaguardata. Eravamo proprio agli inizi, quindi nel 99-2000, quando internet non aveva il potere che ha oggi. Ricordo il primo sito, la prima pagina che avevo costruito, veramente assolutamente elementare, in cui però avevo in mente questa idea, comunicare e dialogare una tradizione. Ecco, dialogare una tradizione che vuol dire proprio imparare a condividere ciò che si sa. E in questo senso noi siamo entrati proprio nell'ottica di quella che è un po' la parola d'ordine di quest'ultimo decennio, cioè il comunicare, il condividere famoso che appare su tanti social network come Facebook, dove si condivide tutto. Direi che è proprio stato un principio elementare, ma nel senso letterale del termine, cioè l'elemento fulcro da cui è venuto un po' tutto questo.
Bene, grazie per questa prima introduzione in una tematica veramente complessa. La campana, quindi, non solo come manufatto, tra l'altro la diocesi di Bergamo possiede un patrimonio campanario che sul piano numerico poche diocesi d'Europa possono contendere. E accanto appunto alla realtà di manufatti, come ora abbiamo sentito, anche una letteratura musicale orale, così come lei la definisce nell'introduzione al suo libro, costituita da una serie di tradizioni tramandate, possiamo dire a viva voce, che sono al centro del vostro interesse in termini di recupero, di tutela e di valorizzazione. Entriamo direi nello specifico del libro, che è davvero un'impresa ammirevole sia per la profondità delle ricerche che per l'intento di condividere, appunto, come poco fa si accennava, e di diffondere le conoscenze che sono a rischio di estinzione e per recuperare le quali ci è voluto e ci vuole tanto lavoro. Diciamo che tre sono i nuclei intorno a cui si sviluppa la trattazione del libro. Innanzitutto lo sviluppo del sistema di suono ambrosiano dal 1700 ad oggi, il valore musicale delle campane, quindi il suono, e infine la divulgazione delle conoscenze del suono. Appunto, abbiamo già in parte ascoltato come queste tematiche siano fondamentali. Iniziamo con la prima parte, quella che possiamo dire di taglio più storico. Quando nasce e come evolve il sistema del suono ambrosiano, come si suonavano le campane prima della sua introduzione? È anche interessante capire come erano le strutture di sostegno, come sono mutate nei materiali, nell'impostazione.
Diciamo che il suono ambrosiano, se parliamo dell'evoluzione storica, è un dato piuttosto recente. Essenzialmente le campane in Europa, nella maggior parte dei territori, suonano secondo un sistema a slancio, quindi libero, di oscillazione libera, oppure fisse con la percussione del battacchio contro l'incavo della campana. Questi che sono i due sistemi più elementari e primitivi, primigeni, hanno poi avuto degli sviluppi, delle ramificazioni in Europa direi dal 600 in avanti. Ad esempio in Inghilterra, già dalla metà del 600, esisteva un sistema praticamente identico a quello che abbiamo oggi nella diocesi di Verona e che ancora oggi sussiste. Da noi, e parlo in particolare per la Lombardia, quasi la totalità della Lombardia e il Piemonte orientale, esiste il sistema di suono ambrosiano, così definito, per cui la campana può andare in piedi da una parte, dall'altra oscilla e torna di nuovo a riposo. Questo permette di creare combinazioni sonore particolari, originali, in cui esiste un discreto controllo della campana, ed è stato un sistema sicuramente rivoluzionario e figlio di una mentalità che intendeva rendere le campane non solo strumento di richiamo, ma strumento musicale. Questo è stato probabilmente il momento chiave a metà del Settecento in cui si è intuito che non bastava fare del bronzo uno strumento di richiamo, ma doveva essere anche mezzo per fare musica. Il perché al momento non abbiamo ancora compreso. È anche per questo che il volumetto che ho scritto si intitola Appunti, proprio perché sono una serie di spunti, di elementi che abbiamo finora raccolto, che probabilmente fra qualche anno verranno approfonditi, magari alcune riflessioni smentite. Comunque, come si fa nel campo della ricerca, si procede per verifiche. Senz'altro noi abbiamo testimonianza del fatto che dalla metà del Settecento, anche prima, molti centri della Bergamasca cominciano a fondere concerti per 5 e 8 campane. E quindi è evidente che si passa dalle tre campane, per fare un esempio, della Torre Civica di Bergamo, a complessi intonati e accordati in scala diatonica maggiore. Questo è un fatto molto importante perché vuol dire che comunque si imita la scala base del do, re, mi, fa, sol, la, si, do, e che questa struttura di suono, questa concezione, veniva applicata in due modi, con il suono a corda e con il suono a tastiera. Il suono a tastiera è in qualche modo un riflesso della musica che si ascoltava, cioè quindi musica popolare, dei suonatori di violino piuttosto che di cornamusa, di ghironda, di molti strumenti che oggi sono andati perduti e che comunque hanno mantenuto un criterio ancora oggi esistente, cioè musica popolare che da noi, nelle nostre terre, è in modo diatonico maggiore. Questo è un dato costante che troviamo dal Settecento fino ad oggi. Questo è sicuramente una garanzia di una concezione del suono. Come suonavano le campane, cioè che strumenti si utilizzavano, le corde e le tastiere, quello senz'altro, e soprattutto che tipo di sensibilità c'era verso il suono, senz'altro maggiore rispetto a quella di oggi. L'elemento portante, architettonico, strutturale, fondamentale era il legno. E il legno aveva un grande difetto e un grande pregio. Partiamo dal pregio. Il legno ha la potenza, la capacità di poter assorbire tutti gli armonici secondari che sono prodotti dalla campana. Quindi è possibile ascoltare un suono puro, il suono che è la somma di tutti gli armonici. Difetto del legno. Il legno è un materiale naturale deperibile se non c'è manutenzione. Per cui noi abbiamo testimonianza dalla lettura di documenti trovati nei vari archivi delle parrocchie bergamasche di ripetuti lavori di messa in sicurezza dei castelli, rifacimenti, sostituzioni di travi, di ceppi, chiodi messi ovunque all'interno delle travi proprio per dare un sostegno reale. Questo elemento, cioè l'elemento della sicurezza del movimento della campana, è stato, diciamo così, messo in discussione quando nel corso dell'Ottocento le ditte che si occupavano di fusione e di incastellatura di campane hanno iniziato a proporre un sistema alternativo. Il sistema alternativo stava nella creazione di incastellature in ghisa, quindi un ferro fuso, che dava una grande garanzia di durevolezza, perché ovviamente non comportava il restauro, la messa in sicurezza costante, cui era soggetto il legno. Svantaggio, svantaggio che aveva suscitato immediatamente polemiche tra gli esperti ascoltatori di campane, il fatto che la campana non producesse più un suono puro, come avveniva prima, o meglio, non tanto la campana, quanto l'effetto dato dal suono delle campane. Se noi oggi saliamo su una cella campanaria che è ancora un'incastellatura in legno e se saliamo su una cella campanaria che ha un'incastellatura in ghisa per le poche che rimangono o in ferro, notiamo subito che in quelle in ghisa o in ferro il riverbero del suono delle campane si mantiene costante, c'è un alone di fondo permanente, che disturba in qualche modo l'ascolto puro, tant'è vero che la migliore registrazione delle campane non si effettua in cella campanaria, ma all'esterno. Questo non sempre è possibile perché ovviamente il rumore della civiltà moderna è fatto da rumore di fabbriche, moto, automobili e altri agenti inquinanti. La possibilità di poter confrontare i due suoni dà in maniera lampante la sensazione che i nostri antichi avessero una percezione del suono decisamente più pulita rispetto alla nostra, che siamo abituati a vivere in una civiltà fatta da rumore assoluto. Io penso sempre, se noi prendessimo un uomo dell'Ottocento e lo togliessimo da una cella frigorifera ideale, lo calassimo nel mondo di oggi, sicuramente impazzirebbe o avrebbe comunque dei traumi acustici enormi, proprio per il fatto che oggi noi abbiamo una percezione e anche un addormentamento della nostra sensibilità uditiva altissimo da questo punto di vista. Quindi direi che dal punto di vista tecnico, la prospettiva tecnica è stata questa: l'evoluzione dal legno alla ghisa e poi successivamente al ferro. Questa è stata un po' l'evoluzione della struttura.
questa conclusione mi ha fornito anche lo spunto per un'altra domanda che ci permette di entrare nello specifico del secondo nucleo tematico del libro. Prima vorrei anche ricordare però che Luca Fiocchi ha inserito nel suo volume immagini di campane antiche datate dal 400 in avanti, con la trascrizione delle loro epigrafi a documentare proprio la consistenza del patrimonio campanario bergamasco, che come si è detto è di grande spicco. Quindi il manufatto innanzitutto, ma appunto, come finora si è ben sottolineato, il suono, che è, possiamo dire, forse il cuore pulsante di tutto il complesso lavoro che l'autore e la Federazione Campanari Bergamaschi si propone. Del suono si può parlare certamente sotto vari aspetti. Partiamo proprio dalle queste minacce alla tradizione, in qualche modo ci si può ricollegare a quanto si è accennato sull'inquinamento acustico, sul complesso e difficile rapporto con i suoni. La tradizione minacciata è proprio il titolo di uno dei capitoli del volume. Sentiamo cosa questa tematica nasconde, ecco.
E questa tematica nasconde proprio il male del nostro tempo, cioè la mancanza di coscienza del bene storico. Io tendo spesso a paragonare la situazione nostra a situazioni più felici di altri paesi d'Europa, come ad esempio il Regno Unito, dove le campane antiche vengono mantenute, riparate, aggiustate e rarissimamente distrutte per essere sostituite da campane nuove. E la tradizione minacciata è proprio il titolo di un paragrafo in cui ho voluto indicare quattro elementi fondamentali che hanno messo in crisi il mondo delle campane proprio nel corso del XX secolo. Il primo dato è stato quello della spoliazione bellica con il decreto emanato dal governo Mussolini nel 1942. C'era bisogno di bronzo per produrre armi e di conseguenza il governo è ricorso alla esportazione delle campane, specie delle campane più grosse che c'erano su tutti i campanili d'Italia, per poter fondere e riconvertire il bronzo in armi da guerra. La spoliazione bellica è stato un evento tragico all'interno della guerra stessa, quindi la tragedia nella tragedia. Non è stata solo l'Italia a fare questo, è accaduto in altri paesi, ma nel nostro caso ha avuto risvolti tragici, uno per la perdita di patrimoni storici notevoli. Parlo in questo caso di campane settecentesche, ottocentesche o di primo Novecento che erano state fuse con grandissimo sacrificio economico, esborso economico da parte di comunità locali, anche di piccole comunità locali. La spoliazione bellica ha avuto episodi davvero emblematici. Si racconta intanto non tanto di soldati quanto di operai di ditte che venivano incaricati di salire in cella campanaria e di procedere all'asportazione delle campane. Dovevano salire in tuta mimetica, quindi come soldati, ma molto spesso subivano colpi di fucile dal basso, oppure venivano sottratti gli attrezzi, oppure si salvavano a malapena dagli assalti della popolazione. Questo un primo elemento. Un secondo elemento è il fatto che le campane fossero state usate anche in maniera brutale. Ricordo che l'ormai defunto ultimo campanaro di Palazzolo Alessio Piantoni, che era nato nel 1921, ricordava che durante la guerra un gerarca nazista aveva portato una giovane di Palazzolo sul campanile e aveva obbligato il campanaro a suonare un ballabile per poter ballare con lei sulla cella campanaria. In altri casi le campane erano state salvate perché, come a Palazzolo, erano state calate e nascoste in fienili, oppure a San Giovanni Bianco nascoste sottoterra. Questo nei casi più fortunati. Negli altri invece le campane maggiori venivano tolte. E quando le campane maggiori venivano tolte, un concerto veniva menomato. Ad esempio a Zogno, in Val Brembana, fino al 50 esistevano 8 campane. Erano state tolte praticamente le campane che andavano dalla quinta all'ottava, cioè sostanzialmente mancavano la sesta e la settima. E nonostante questo, mi raccontava l'anch'egli defunto campanaro Giulio Donadoni, i campanari suonavano allo stesso scala, quindi andavano dalla prima alla quinta e poi di colpo suonavano l'ottava. Questo fatto oggi ci può far sorridere o possiamo anche non capire magari, ma dentro, in quel vuoto che c'era tra la quinta e l'ottava, c'era un dramma, cioè c'era il dramma del silenzio di due suoni. E questi due suoni a una comunità pesavano enormemente perché era un'assenza di un qualcosa. E il fatto di voler comunque concludere con la campana ottava voleva dare un segno di continuità. Noi oggi non abbiamo la sensibilità per percepire questo, perché siamo pieni di oggetti, però noi dobbiamo pensare cosa voleva dire, cercare di immaginare il suono di quelle due campane che mancava. Era, di grande significato, perché la campana aveva un grandissimo significato sociale. Ancora oggi, nei posti in cui la tradizione è stata mantenuta, il suono a morto, ad esempio, cambia a seconda che muoia un uomo o una donna in paese o fuori dal paese. E questo è uno strumento fondamentale perché permette alla persona che ascolta di capire. Qual è però il problema che discende da ciò? Abbiamo ancora la sensibilità per capire questo? Cioè, siamo ancora attenti o no? E che cosa possiamo fare per ritornare a questa sensibilità, che è una, secondo me, delle sfide maggiori, che dobbiamo affrontare per poter arrivare a recuperare una sensibilità, che è sostanzialmente la sensibilità dell'uomo, verso l'ambiente che lo circonda. Nel secondo dopoguerra, l'altro elemento che ha minacciato la tradizione, soprattutto a livello di qualità, è stata la fusione delle campane. Abbiamo avuto una fusione massiccia di campane, concerti nuovi che andavano a sostituire concerti vecchi menomati, oppure integrazioni di concerti menomati con campane nuove, ad esempio mancavano le campane maggiori, venivano fuse campane nuove, o altri casi in cui addirittura le campane venivano spostate da un campanile all'altro. Ma soprattutto direi che la fusione del secondo dopoguerra ha avuto casi felici, cioè di campane di buona qualità e casi meno felici. Questo come avveniva anche in passato. I campanari sono soliti identificare un po' certe fonderie come case produttrici che sono comunque di qualità, come dire Pruneri uguale Ferrari o Maserati, piuttosto che Barigozzi, che so io, come parlare di Ferré piuttosto che di Armani. L'esperienza, non me ne voglia qualcuno, insegna che davvero meglio si pagava, più belle erano le campane. Abbiamo visto Pruneri belle, Pruneri brutte, Barigozzi belle, Barigozzi brutte e così via. Questa è una storia, diciamo, che si tende a ripetere abbastanza sistematicamente. E invece un tratto che davvero differenzia l'oggi da ieri, sta nella grande attenzione che si metteva nelle fusioni delle campane. Diciamo che abbiamo avuto fusioni massicce tra il 46 e direi la seconda metà degli anni 60, quando cioè mano a mano tutti i campanili sono stati riempiti. Gli ultimi nei primi anni 60, direi che tutti i paesi, tutte le città hanno poi colmato questo vuoto, qualitativamente in maniera alterna, ma hanno sicuramente incrementato il numero di campane. E in molte situazioni si è passati da concerti di 5 campane a concerti di 8 campane, o addirittura di 10 campane, o addirittura, tornando al discorso di Palazzolo, da 5 campane, che erano dell'Ottocento, a 12 campane. Questo perché c'era ovviamente il campanilismo, cioè la voglia di andare a superare la torre vicina, campane che erano completamente manuali. Dopodiché, diciamo, la maggior parte dei campanari, quelli potremmo dire duri e puri, che portavano la tradizione più autentica, andavano lentamente spegnendosi. Questo tra gli anni 60 e gli anni 70, calcolando che la maggior parte era nata nei primi anni del Novecento, quindi classe 10, 15, 20. E a questo punto, le ditte hanno cominciato a pensare all'automazione dei concerti di campane. Le prime automazioni non erano completamente felici o ben riuscite. Ad esempio, Abbiamo intervistato insieme alla dottoressa Bernazzani, Giuseppe Sirtoli, che era stato sacrista alla chiesa di San Pancrazio a Bergamo, e ancora campanaro alla Torre Civica, probabilmente l'ultimo. E racconta bene che quando erano state automatizzate le campane della Torre Civica non funzionavano a dovere all'inizio, il motore spesso si bloccava e le ditte hanno dovuto mettere a punto diverse strategie per poter far funzionare le campane automaticamente. Ma una delle strategie catastrofiche è stata quella di asportare corde e tastiere, cioè non si è capito che accanto all'automazione potessero convivere sistemi manuali. Da qui, ovviamente, la spoliazione dei sistemi manuali. E spogliando i sistemi manuali impedisce al campanaro di poter perpetuare la tradizione. Quindi tra gli anni 70 e 80 il 90% dei campanili ha perso sistemi manuali, soprattutto i maggiori campanili. Qui a questo punto si è inserito il discorso del recupero della tradizione, come abbiamo accennato all'inizio. Ma è arrivato poi, diciamo, l'ennesimo momento negativo, che è stato quello di equiparare le campane a rumore, che è un po' l'ultimo passo dell'involuzione sociale. Perché dico involuzione? Perché noi dobbiamo pensare a città come Londra, dove esistono campanili completamente manuali, dove le squadre campanarie suonano senza problemi, anzi direi in occasione di grandi solennità religiose, nascita di bambini, di famiglie nobili e così via. Suonano per 2 o 3 ore senza problemi, cosa che sarebbe impensabile nelle città italiane, ma non solo nelle città, anche nei paesi. Tra gli anni 90 e il 2000, la regione Lombardia, parlo del caso della Lombardia, ha incaricato l'Agenzia regionale per l'ambiente di fare uno studio sugli agenti inquinanti a livello acustico, e a livello acustico sono state fatte rientrare anche le campane, cosa assolutamente singolare, per usare un eufemismo, in quanto vuol dire considerare la campana come un elemento che disturba, non che richiama, ma che disturba. E questo è stato, direi, il punto più basso. Direi che abbiamo toccato veramente il fondo, soprattutto quando la Regione Lombardia ha poi, diciamo così, incaricato le singole diocesi lombarde di emanare dei decreti che andassero a limitare il suono delle campane. Questo voleva dire, in ambito sociale, andare ad accettare tra le righe la presenza di altre culture, e di conseguenza cercare di limitare per essere rispettosi verso chi crede in altro. Io dico sempre, proviamo ad andare in un paese arabo e proviamo a lamentarci perché il muezzin intona la preghiera all'alba. Proviamo, vediamo cosa succede. E è un problema di confronto di civiltà, è un problema di rispetto per la campana che può suonare alle 7 del mattino. E sarà un problema di rispetto per il muezzin che tra 15 anni e 20 anni in tutte le nostre città intonerà le preghiere alle 5 del mattino e che dovrà essere rispettato. È un fattore culturale, esattamente come esiste in Inghilterra: il muezzin prega, la campana suona. Chi è islamico segue la sua religione, chi è cristiano segue la sua religione, o chi non è comunque fedele al 100%. Cresciuto in una cultura cristiana, perché comunque l'Europa ha queste radici, accoglie e sente il suono come facente parte di una tradizione. A partire da questo punto, come rumore sociale, siccome la storia si muove per andamenti dialettici, è nato un po' il ritorno. E questo ritorno ha avuto un'accettazione graduale e fa sì che oggi noi possiamo davvero, riuscire a riscoprire il suono e in maniera più autorevole, perché c'è alle spalle già un lavoro organizzativo e una credibilità in materia culturale.
Thank you.
Abbiamo accennato poco fa all'importanza del patrimonio anche di immagini e di trascrizioni di campane antiche che Luca Fiocchi propone in questo volume. E senz'altro la ricerca, pure così complessa come abbiamo visto su più piani, livelli, ha comportato anche un'attenzione particolare ai manufatti di datazione antica. Quindi una ricerca fatta di sopralluoghi, di fotografie, di misurazioni. Ecco, su questo siamo interessati anche per capire quante sono queste campane, o comunque qual è la consistenza di questo patrimonio, quante ancora probabilmente potranno forse essere individuate, chi ha condotto questi lavori e come.
Grazie di questa domanda perché permette di aprire un'altra parentesi importante su quello che è veramente il patrimonio antico delle campane. Diciamo che la diocesi di Bergamo, a differenza di altre diocesi, non possiede purtroppo un repertorio, un tesoro di campane antiche vasto. Questo molto probabilmente per il fatto che buona parte delle campane antiche è andato perduto durante le guerre. Ritorno al discorso della spoliazione bellica per ricordare che in momenti così drammatici i parroci erano costantemente obbligati a dover trattare e ritrattare i chili di bronzo che dovevano dare alla patria. E quindi spesso si trovavano nelle condizioni di dover scegliere tra le ultime campane fuse nel Novecento o le campane più antiche. E si trattava di due prospettive diverse. Da una parte, togliere le campane più recenti voleva dire in qualche maniera andare a deludere il sacrificio fatto dalle famiglie, che negli anni 10, 20, 30 avevano commissionato concerti notevoli. Dall'altro lato, andare a togliere campane antiche voleva dire togliere degli affetti secolari o andare a toccare comunque un manufatto appartenente a chiese di prestigio. Centri di culto antichi come i santuari custodivano e custodiscono ancora campane antiche, per cui andare a togliere campane antiche voleva dire andare in qualche modo a ferire una fede, un attaccamento a un luogo. Oggi abbiamo trovato, rinvenuto poche campane antiche. Quelle poche risalgono in un'epoca oscillante tra il 400 e il 600. Diversi esempi eminenti, oltre a quelli della Torre Civica, ricordando la campana del 1474 di Gasparino da Vicenza, le troviamo alla Madonna del Perello in Valserina. Confusioni di Francesco da Bormio e Marino Fanzago, risalenti a metà del Cinquecento. Altre fusioni molto interessanti le troviamo a Olera, frazione di Alzano Lombardo, con una campana certamente quattrocentesca. Altri elementi importanti li troviamo a Berzo San Fermo e Borgo di Terzo, in Val Cavallina. Un altro esempio molto interessante che merita la pena di uno studio approfondito, che ci siamo ripromessi di fare, concerne una piccola campana ospite al castello di Malpaga. Ed è una campana che riporta lo stemma della famiglia Colleoni. Proprio a questo proposito, la dottoressa Bernazzani, che conduce l'intervista, ha osservato di persona questa campana e ha anche osservato di persona, come ci ha riportato, che questa campana non si trova al centro della sala o in una teca o in un posto ben visibile, ma se non sbaglio si trova in un angolo di una stanza accanto a un estintore che è accanto a un caminetto. Ecco, già il fatto di mettere una campana del 1400 con lo stemma della famiglia Colleoni accanto a un estintore è sintomo di quella che è l'attenzione che la cultura italiana dà alle campane. Sarebbe impensabile in altri paesi europei, assolutamente. La campana antica cosa ci insegna? Ci insegna molto. Intanto la forma. E la forma antica è profondamente diversa rispetto a quella attuale. Tende a essere generalmente allungata. Tende ad avere ad essere piuttosto spoglia di decorazioni, ma può essere molto ricca per quello che riguarda l'informazione sul fonditore. Esistevano moltissimi fonditori, molte campane si fondevano sul posto, quindi la committenza direttamente preparava la fossa di fusione nel luogo in cui poi doveva essere eretta la campana, e le campane venivano sistematicamente riparate, come abbiamo avuto testimonianze, ad esempio il famoso libro della pirotecnia di Vannoccio Biringuccio, dove si parla proprio del sistema per poter fondere e riparare campane. Questa nozione si è persa notevolmente oggi, tant'è vero che si tende a lasciare da parte la campana antica e fondere una nuova, o addirittura in casi più sacrileghi buttare dentro, lo dico proprio brutalmente, il bronzo della campana rotta per fondere una campana nuova. L'ambito delle campane antiche in Bergamasca è veramente un terreno direi quasi inesplorato. Abbiamo fatto dei primi passi, e di questi primi passi devo ringraziare, oltre alla dottoressa Bernazzani che ci ha aiutato in molti di questi cammini, posso dire ancora avventurosi, pionieristici, Fabio Zenucchi e Alessandro Ravasio. Fabio Zenucchi, che è un nostro associato di Alzano Lombardo, e Alessandro Ravasio di Terno d'Isola. Sono appassionati musicisti, appassionatissimi campanari, e hanno iniziato questo lavoro di ricognizione con una catalogazione, una descrizione delle campane, cioè dei singoli manufatti, che vuole essere il più possibile scientifica. Questo perché si vuole poi arrivare ad avere un sistema di trascrizione o di catalogazione del manufatto campana che possa essere davvero convenzionale e che superi quindi la singola diocesi, il singolo studioso, il singolo centro universitario, per fare in maniera che tutti gli studiosi possano accedere allo stesso tipo di informazione nelle stesse modalità, e che è il modo che consente sostanzialmente poi alla cultura di poter circolare ed essere compresa da tutti. E questo certamente è uno degli obiettivi futuri di proseguire il nostro studio sulle campane antiche. Soprattutto crediamo nelle piccole chiese. Le chiese più antiche, che spesso hanno campanili a vela o piccoli campanili a camino, come diciamo, senz'altro possono contenere notevoli sorprese. E questo ce lo dirà sicuramente il futuro.
Ecco, molto interessante e molto ricco di prospettive per il futuro questo obiettivo, soprattutto anche molto importante, come si diceva, tema su cui poi torneremo, il discorso della possibilità di divulgazione scientifica, elevata, comunque ben strutturata, ma condivisibile, specie in un campo così vasto come quello della ricerca campanaria. Addentriamoci ora nel campo della musica delle campane, così come viene individuata da Luca. Cosa può dirci sul problema delle ricerche condotte in questo campo, dei metodi seguiti e anche soprattutto del problema della trascrizione dei brani per campane?
Certo, anche questo campo è molto vasto. Direi che io, avendo fatto studi musicali, sono stato in primo luogo attirato dalla campana come strumento musicale più che manufatto, e uno dei primi elementi che mi ha colpito è stato il particolare suono emesso dalla campana, la timbrica, e immediatamente come poter decodificare questa timbrica. In Bergamasca esistono sostanzialmente tre tipi di suono: il suono a tastiera, che è un vero e proprio suono musicale con un sistema molto simile a quello del carillon francese, sebbene più semplice, con 3, 5, 8, 10 campane; il suono a distesa, cioè a corda, dove si costruiscono scale musicali discendenti dalla nota più acuta alla nota più grave; e il terzo sistema di suono, detto alla romana, in cui le campane minori o più piccole vengono suonate a tastiera, mentre le campane maggiori vengono suonate a corda o a distesa, come si dice. Il mio primo interesse è andato verso il suono a tastiera, che viene chiamato in diversi modi all'interno dell'area bergamasca. Tastiera direi che è un termine convenzionale moderno. A Bergamo e in Val Seriana e in pianura viene detto allegrezza, che è un termine di estremo interesse, estrema poeticità, che richiama Leopardi, richiama non solo una corrente, ma tutta una letteratura che addirittura da Dante si muove fino al pieno romanticismo. Viene chiamato suonare a festa in bassa Valle Brembana, viene suonato più a nord della Valle Brembana a martello o a martellino. Questo termine, a martello o martellino, è probabilmente il più arcaico e si ritrova anche in aree della Val Gandino, che è stata probabilmente il cuore, veramente il punto in cui si è avuta la prima fioritura campanaria. Alternandosi al termine allegrezza. E qui, ad esempio, uno dei campanari storici di cui si ha memoria, Bertocchi, vissuto a cavallo tra 800 e 900, veniva soprannominato Martel. E quindi questa analogia tra Martel in Valle Gandino e suonare a martello in Alta Val Brembana fa dedurre la presenza di un elemento capostipite, principe comune. Il suono a martello così inteso, con questa codificazione, con questo conio, fa probabilmente riferimento al suono dell'allarme che i campanari erano tenuti a dare in caso di incendio, furto, presenza di briganti nella città, di invasioni o addirittura di calamità. È probabile che poi da questo termine martello, inteso per fenomeni sociali o calamità naturali, sia stato poi applicato davvero al suono musicale. Questo purtroppo non lo sappiamo, dovremmo indagare probabilmente in materiale scritto o avere ancora la possibilità di intervistare qualche campanaro che abbia ereditato questa memoria, perché noi oggi siamo nel 2013 e probabilmente se avessimo fatto questo tipo di indagini negli anni 70 avremmo avuto più risposte. Ma confidiamo nel futuro. A questo punto l'allegrezza o il suono a tastiera viene trascritto come qualsiasi altro brano musicale, se non che presenta diverse difficoltà. Allora, la prima è di tipo timbrico, nel senso che quando abbiamo iniziato a trascrivere, non tutti noi avevamo una telecamera. Spesso addirittura le registrazioni storiche venivano fatte con i primi geloso o i primi registratori a cassetta che venivano portati in cima al campanile. Per cui si ascoltava questo frastuono di bronzi e bisognava intuire, pulendo diciamo così istintivamente l'orecchio, quindi senza possibilità di equalizzatori o altro, il suono e distinguere bene le note delle melodie dalle note dell'accompagnamento. Questo perché tutti i brani vengono costruiti con una melodia e un accompagnamento. Perché questo? Perché la maggior parte dei brani del repertorio di questo suono a festa è costituito da brani ballabili. Cosa vuol dire? Brani che probabilmente venivano eseguiti su altri strumenti musicali come fisarmonica, piuttosto che clarinetto, piuttosto che baguette, cioè la cornamusa bergamasca. E venivano poi portati sulle campane, ma per dare una ritmicità, un impulso, era necessario dare l'accompagnamento, che era quello che probabilmente nelle serate in osteria, quando i campanari portavano le campanine, che erano xilofoni in vetro, strumenti di esercizio, avevano come sostegno armonico con i bassi acustici, quindi i bassetti, piuttosto che le chitarre e così via. Quindi il primo elemento è stato quello di capire come codificare il suono. Oggi è molto più facile perché abbiamo ottime telecamere con volume regolabile, possiamo muoverci con la telecamera agilmente, vicino alla tastiera. Un tempo non era così. Questo però, diciamo, questo far fatica nel trascrivere ci ha forgiato e quindi ci ha insegnato a comprendere, trascrivendo il brano, le tecniche compositive e le tecniche esecutive, che esistono anche per brani di 5-8 note. Noi abbiamo notato che esiste una grande ampiezza di repertori, un ventaglio molto vasto, dove gli stili compositivi ed esecutivi variano da zona a zona. Addirittura i repertori variavano da campanile a campanile. E proprio tornando al discorso del termine campanilismo, i campanari erano molto gelosi di tenere le proprie suonate e non volevano che altri campanari ascoltassero le proprie suonate e le copiassero. Bisogna pensare che chi ragionava in questo modo viveva in un mondo profondamente diverso dal nostro, perché ovviamente distinto si capisce che la campana è uno strumento non per fare silenzio ma per fare rumore, cioè per trasmettere, e quindi era inevitabile che un campanaro ascoltasse una melodia fatta su un altro campanile. Ma il fatto stesso di riprodurre questa melodia voleva dire copiare la suonata e innescava quindi inimicizie storiche. Questo tipo di inimicizie, appunto da qui il campanilismo, sono poi scemate, diminuite nel corso degli ultimi decenni, quando la maggior parte dei campanari è scomparsa. Quello che è rimasto però è la coscienza di un repertorio molto vasto, orale, che abbiamo in buona parte registrato e che stiamo lentamente trascrivendo. La trascrizione è fondamentale, perché trascrivere un brano orale vuol dire dargli autorità, credibilità, vuol dire che è possibile attraverso la lettura della musica intanto riprodurla su un pianoforte piuttosto che su qualsiasi strumento che abbia un sistema di accompagnamento, e da lì capire che dietro ogni brano c'è una storia, un brano ballabile o un brano religioso, specie per esempio le pive natalizie che passavano dalle cornamuse alle campane, o ancora un fenomeno tipico del Novecento, le canzonette. Quindi le canzoni che si ascoltavano alla radio, con le prime radio, con i primi giradischi 78 giri, con i festival di Sanremo, venivano poi portate sulle campane. Quindi noi abbiamo un vasto repertorio anche di canzonette che è arrivato direi fine primi anni 80. Quindi si parte da, mettiamo, Piemontesina, quindi brani degli anni 30, si passa alle canzoni di Sanremo fino ad arrivare al ballo del qua qua, quindi si arriva fino al 1982 più o meno. E dopodiché questa continuità o questa contiguità tra la musica delle campane, la musica d'ascolto, la musica pop popolare si è persa, perché gli elementi ritmici e armonici che sono poi stati ereditati dal rock non sono trasponibili sulle campane, o meglio, difficilmente. C'è chi sta facendo esperimenti con la techno e quindi attraverso basi computerizzate cerca di trasportare su campane campionate il suono di musica da discoteca. Ben venga anche questo, è un modo per rendere la musica trasversale. D'altronde un campanaro dell'Ottocento non si sarebbe mai aspettato che il ballo del qua qua finisse sulle campane. Con buona pace dei parroci e così via, ecco. Le campane sono state un po' anche un elemento politico. Beh, ricordiamo il Don Camillo e Peppone, ovviamente, no? Questo è direi mitico, e il fatto che Don Camillo salisse a suonare la famosa melodia per cinque campane, che molto intelligentemente il regista era andato a riprendere in cima al campanile, quindi salvando una testimonianza storica vera, autentica, è prova del tempo, no? Tra gli anni 60 e anni 70 non erano pochi campanari che salivano sul campanile e suonavano Bandiera Rossa, non erano pochi, e questo poi scatenava ovviamente le lotte, perché i parroci poi chiudevano i campanili, prendevano così di mira il campanaro che faceva questo. Era una rivendicazione politica attraverso le campane. Oggi non si fa più, diciamo così, ecco, politica attraverso le campane, si cerca di cogliere l'aspetto proprio, diciamo così, culturale. Questo è interessante perché permette di capire che la campana racconta una storia. È una storia che trascende da qualsiasi contesto politico. Se noi riusciamo a far capire l'importanza di questo elemento, riusciremo a trovare porte aperte presso qualsiasi tipo di amministrazione e presso qualsiasi tipo di parrocchia, perché in sostanza il suono delle campane esprime il suono dell'uomo, uno dei tanti modi in cui l'uomo si esprime.
Benissimo, molto interessante. Abbiamo parlato appunto di tradizione, a questo punto anche della difficoltà del recupero di questa tradizione. E arriviamo così al terzo e ultimo nucleo, che poi è quello che più si proietta verso il futuro, la tradizione ritrovata, cioè la ricerca e la divulgazione sono i cardini di questa prospettiva. Ecco, come vi proponete di condividere queste esperienze? Come sono i rapporti con le istituzioni che ruotano intorno al mondo delle campane? E soprattutto, oggi, secondo lei, si ha una piena coscienza del valore storico della campana nella sua duplice veste di oggetto e di strumento, oppure, problemi a cui prima abbiamo accennato sembrano destinati a, in qualche modo, non risolversi a breve?
Ritrovare la tradizione non è cosa facile. All'inizio, quando ci ripresentavamo nei campanili per poter suonare, i parroci ci raccomandavano anzitutto di suonare poco, di essere brevi, di stare attenti a salire sui campanili perché erano malmessi e erano abbastanza timorosi del fatto che ci fossero molte proteste. Questo riallacciandoci al discorso iniziale. Campanili abbandonati, scale pericolanti, alto tasso di intolleranza, poca credibilità presso chi voleva ancora in maniera così revanscista tornare al passato delle campane. Questo è stato un po' l'inizio difficile. Quando abbiamo cominciato a acquisire credibilità? Intanto quando ci siamo costituiti come associazione, quindi come Onlus vera e propria, siamo partiti nel 2002, nel 2006 siamo stati riconosciuti dalla Regione Lombardia e da lì poi abbiamo cominciato una serie di collaborazioni stabili con i comuni. Questo perché grazie a internet abbiamo cominciato a far conoscere il nostro progetto e abbiamo capito che in giro c'era voglia di riascoltare le campane. Che non era più legata al fatto dell'anziano che un tempo saliva e suonava e ricordava, eccetera, eccetera, ed era l'ultimo campanaro e così via. Ma erano molto spesso giovani, giovani che avevano ereditato una conoscenza. Io faccio un esempio che credo sia emblematico. Io nel 2000 ho iniziato a fare una scuola di campane a Roncobello, che è in Alta Val Brembana. C'è stata subito una bella attenzione da parte dell'Eco di Bergamo, che aveva creato niente, uno spazio all'interno di un inserto chiamato I Campanari del 2000 e aveva chiamato un fotografo, era venuto il giornalista Giovanni Ghisalberti, ed era venuto poi un fotografo a scattare immagini. E chi suonava erano ragazzini di 12-13 anni. Il giornalista, il fotografo, scusate, aperta la botola del campanile, fa: "Ma io credevo di trovare qua dei giovanotti, non dei bambini." E gli ho detto: "Noi stiamo cominciando da zero. E oggi questi bambini hanno 20, 23, 24, 25 anni." Segno che quindi è stato fatto un percorso. Quindi, se oggi questo fotografo tornasse, troverebbe i giovanotti che avrebbe sperato di trovare nel 2000. E noi in questo momento stiamo andando a coprire quel buco che c'è stato tra la fine degli anni 70 e il 2000. Quindi è la necessità di andare a ricoprire degli spazi di abbandono totale, di silenzio oppure di suono mal tollerato. Per fare questo è stato necessario ricollaborare con i parroci e collaborare con gli enti pubblici. Direi che, come sempre, i progetti riescono ad avere un buon esito quando si creano delle sinergie. A Bergamo, presso l'ufficio di musica sacra, è attivo e molto impegnato sul versante delle campane Don Gilberto Sessantini, che è professionista nel campo dell'organo, musicista professionista, e che ha sempre prestato una grande attenzione verso il mondo delle campane. Parallelamente, Don Gilberto Sessantini e noi stavamo maturando questa coscienza, ma non ci conoscevamo. Nel momento in cui ci siamo conosciuti, ecco che è subito nata, appunto in Don Gilberto stesso, l'idea di promuovere la costituzione di una commissione tecnica per le campane. Questa commissione tecnica, proprio ritornando al discorso dei meccanismi dialettici della storia, questa commissione tecnica, dicevo, è stata approvata praticamente a pochissimi mesi di distanza dalla promulgazione del decreto per la regolamentazione del suono delle campane. Quindi la diocesi di Bergamo aveva inteso che da un lato andava regolamentato il suono, ma dall'altro andava tutelato il bene che produceva il suono. E questo è stato un elemento veramente cardine per la salvaguardia della tradizione. Cosa voleva dire questo? Voleva dire che la commissione per le campane andava a telefonare ai parroci per raccomandare che in caso di restauro delle campane erano obbligati a presentare la domanda in curia, cosa di cui erano obbligati anche prima, ma molti di questi non si curavano di adempiere a questa necessità. In secondo luogo, andare a contattare le ditte campanarie, le stesse che erano state protagoniste dello scempio, cioè dell'eliminazione delle corde e delle tastiere, ricordando loro che in caso di elettrificazione dovevano mantenere il cosiddetto doppio sistema elettrico manuale. E non è stato per niente facile, perché alcune di queste ditte hanno assunto un atteggiamento di sfida nei confronti di questo nuovo movimento di salvaguardia della tradizione, considerando la presenza di membri di una commissione tecnica sui campanili come un'ingerenza nel proprio ambito lavorativo. Nessuno andava a disturbare la ditta mentre era sul campanile, che per motivi di sicurezza andava lasciata lavorare tranquillamente nei termini di legge, ma nessuno poteva impedire il fatto che la commissione salisse sui campanili e guardasse lo stato dei lavori, lo stato delle manutenzioni dei campanili e segnalasse anomalie. Questo ha fatto sì che di colpo la qualità del lavoro è migliorata. C'è stata molto più attenzione e soprattutto il discorso della salvaguardia del sistema manuale ha cominciato a prendere piede. Per cui da un lato le elettrificazioni hanno avuto un numero bassissimo di eliminazioni di corde o di tastiere, e dall'altro lato sono state reintegrate molte corde e molte tastiere in campanili che prima non avevano più questi sistemi. E questo ha costituito veramente un grande momento di superamento della difficoltà. L'altro elemento importante, strategico, è stato reinsegnare a suonare, cioè in questo modo avvicinarci e avvicinare i giovani. Come si avvicina un giovane? È stata una sfida perché all'inizio, conoscendo solo campanari anziani o campanari di mezza età molto depressi, poter avvicinare un giovane era un'operazione molto difficile. Per cui abbiamo detto, noi dobbiamo utilizzare con i giovani gli stessi canali che usano i giovani per comunicare, quindi internet in primo luogo, che al tempo però, tra il 99 e il 2000, era ancora molto rudimentale. Quindi abbiamo iniziato con le scuole di campane. Chi vuol provare a cimentarsi con uno strumento, venga, provi sulle campanine, che sono questi strumenti xilofoni, vibrafoni, metallofoni tradizionali, provi a venire in un campanile a tirare le corde, se gli piace gli insegneremo. E così la cosa è partita. Abbiamo creato le prime scuole, prima a Roncobello, poi in Bassa Valle Seriana, Nembro, Scanzo, poi a Leffe, in Val Gandino e successivamente a Zogno. Da qui poi abbiamo scoperto che molti giovani si sono avvicinati. Oggi la nostra associazione può contare su 130 iscritti e buona parte di questi sono stabilmente attivi e che contribuiscono a dare un'immagine vitale all'associazione, cioè vuol dire la possibilità di poter insegnare a dei giovani con strumenti giovani, quindi video didattici tramite YouTube, tramite internet appunto, la possibilità di aggiornare sui concerti campanari e far capire ai giovani che suonare le campane non è cosa da vecchi, ma è un modo come un altro per divertirsi facendo gruppo. Quindi suonare insieme, visitare posti nuovi, visitare chiese, visitare anche altri stati, altri paesi, come è stato con la scuola di Roncobello che è andata in Inghilterra piuttosto che in Spagna, e soprattutto una cosa molto importante, divulgare, quindi condividere le proprie conoscenze e fare in maniera che anche altri ragazzi di altre province, di altre regioni, di altri paesi europei possano conoscere lo strumento campana.
Benissimo, mi piacerebbe a questo punto concludere con una riflessione stimolata dalle ultime frasi del libro. Scrive Luca, le campane possono a pieno diritto restare una luce di speranza nel percorso del fare cultura. È una visione globale che coinvolge anche la componente antropologica del suono su cui siamo tornati più volte nel corso di questa intervista. Quindi c'è una speranza per un recupero consapevole delle campane nella loro complessità. Se non a 360 gradi, forse è lanciarsi troppo, però.
Beh, sicuramente chi coltiva una passione vorrebbe vedere tutti appassionati, piuttosto che vorrei vedere tutti i campanili manuali, ogni campanile pieno di campanari, come in Inghilterra dove sono 50.000. Direi che senz'altro rispetto a 10 anni fa la tradizione sta molto meglio. Su questo non c'è il minimo dubbio. C'è più coscienza, c'è più rispetto, quindi si interagisce molto bene con i comuni, con le parrocchie. Esempio è il fatto che dal 2000 al 2013 si sono tenuti concerti di campane in collaborazione col comune di Bergamo, col comune di Leffe, produzione di CD, col comune di Zogno, riscoperta della tradizione attraverso campanari attivi e poi scomparsi, con la scuola di Roncobello, un gruppo che porta attraverso la campanina la tradizione in giro per l'Italia e all'estero. Cioè abbiamo degli elementi senz'altro positivi. Su cosa bisogna lavorare? Senz'altro io direi il punto forte è la divulgazione. Cioè oggi noi siamo imbrigliati, in qualche maniera incatenati dalla multimedialità. Però quello che io ho intuito all'inizio del nuovo millennio, ecco, non lo dico in maniera profetica, ma tra il 2000 e il 2001, è che alla fine il problema grosso della tradizione, o della sparizione della tradizione, stava nel binomio arte-tecnologia. Cioè l'arte del suonare la campana e la tecnologia per far suonare la campana al posto dell'uomo che in quel momento era venuto a mancare. La tecnologia aveva schiacciato completamente l'arte, cioè esisteva solamente l'arte del computer bello, del più raffinato, del più sofisticato. Ma non esisteva l'idea del ripristino del suono manuale per far sì che l'uomo tornasse nel campanile. Quando i campanili hanno iniziato a riempirsi di persone che suonavano, le proteste sono crollate. Evidentemente, la gente, i cittadini, comprendevano che c'erano persone che suonavano. E questo comprendere istintivo della presenza di persone che tornano a popolare un luogo abbandonato ha evidentemente stimolato una reazione positiva. Questo credo che sia un elemento molto molto importante e lo fa capire molto bene il fatto che nei raduni annuali di Campanari, si è visto un aumento esponenziale di giovani. Io ricordo che i primi raduni cui partecipavo alla fine degli anni 90 c'erano molte persone di mezza età e anziani e pochissimi giovani. Oggi è l'esatto contrario e anzi sono proprio i giovani delle associazioni locali italiane ad essere protagoniste dell'organizzazione degli eventi. E direi che questo è un elemento molto molto importante che fa ben sperare. L'altro elemento fondamentale è il continuare a interagire, a richiamare l'attenzione sull'importanza del suono come elemento aggregante, coagulante. In questa società che tende sempre più a spersonalizzarsi e a individualizzarsi, cioè io sono il mio iPhone, io sono il mio smartphone, non io sono Luca Fiocchi, ma sono lo strumento che ho, la differenza tra strumento e contenuto tende davvero a confondersi. Quindi, se noi riusciamo a invertire il rapporto, a far sì che veramente lo strumento iPhone, smartphone, internet e così via sia un modo per veicolare queste conoscenze, noi compiamo un grande risultato, cioè riusciamo a far sì che l'uomo possa riappropriarsi delle proprie conoscenze, cioè o soprattutto della propria identità. Quindi, tornando al discorso del binomio tra arte e tecnologia, ecco che in questo momento la tecnologia si è messa a servizio dell'arte. Noi abbiamo bambini che vengono dal Piemonte a Bergamo per vedere come si suonano le campane. Ci sono capitati campanari inglesi piovuti dal nulla che sono arrivati in Italia perché tramite internet hanno visto che noi coltivavamo questa passione in maniera ordinata e organizzata. Abbiamo potuto confrontare la nostra realtà campanaria con quella dei ragazzi della Sardegna, perché tramite internet abbiamo scoperto questa continuità. E questo in un'Europa dei popoli, veramente, in un contesto globale, ma vero, non appiattente del McDonald's mondiale, cioè del panino planetario, può essere davvero una grande fortuna. Cioè, noi possiamo comunicare con tutto il mondo, possiamo comunicare alla campana in tutto il mondo, essendo noi stessi, ma comunicando noi stessi, ecco, agli altri. Questo credo che sia il significato più profondo della musica, ecco.
Benissimo, allora ci auguriamo sinceramente che queste ricerche possano proseguire e che un panorama campanario così ricco di tradizioni come quello della diocesi di Bergamo possa essere conosciuto il più a fondo possibile come merita. A questo punto ringraziamo Luca Fiocchi per la sua disponibilità e i tantissimi spunti di riflessione che ci ha fornito e che il libro sviluppa a fondo, aspettando l'uscita del volume, appunto. Ricordo il titolo Appunti per una riscoperta della tradizione delle campane, che verrà presentato l'11 ottobre prossimo. Grazie a Luca e grazie a tutti voi per l'attenzione.
Grazie davvero, grazie e a presto con il nostro piccolo volume di esperienze sulle campane.